www.redijo.it e la storia continua. Le primizie del Signore. Tutti i condottieri hanno praticato razzie e saccheggi per rinsaldare la fedeltà dell'esercito o per infoltire le proprie ricchezze. Yahweh non elude tale legge, ma sa andare oltre. L'arca guida le marce del popolo, da cui si deve distare almeno 2000 cubiti. Giosuè 3:4. E viene trasportata per mezzo di stanghe e durante le soste è collocata all'interno della dimora, che abbiamo capito essere una specie di tempio smontabile, ed esistono antecedenti culturali specifici relativi ad altari portatili, montati su pali e rivestiti con leggere lamiere d'oro. E queste si possono ritrovare nell'antico Egitto per la prima volta nell'antico impero, 2800-2200 a.C., ma sono stati particolarmente numerosi nella 18ª e 19ª dinastia, 1570-1180. Il migliore esempio viene dalla favolosa tomba di Tutankhamon, è circa del 1350. Nella tenda del convegno, Mosè entrava per parlare con il Signore, udiva la voce che gli parlava dall'alto dal propiziatorio che è sopra l'arca della testimonianza, fra due cherubini, ed egli parlava a lui, Numeri 7:89. Possiamo individuare due funzioni della cassa dorata, reliquiario e comunicatore. Se la prima non desta stupore, la seconda lascia alquanto basiti, perché Dio, per comunicare con i suoi fedelissimi, Mosè e Aronne, ma perché gli necessita una sorta di rice trasmettitore? Ma non conosce altri mezzi per impartire gli ordini? E le parole di Yahweh indicano espressamente questa funzione. Io ti darò convegno in quel luogo. Parlerò con te da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull'arca della testimonianza, dandoti i miei ordini riguardo agli israeliti. Esodo 25:22. Ma la sua funzione più stupefacente è un'altra. Sembra essere dotata di poteri soprannaturali e in particolari momenti può emettere una specie di bagliore accecante in grado di annientare chi vi si trova davanti, nemici o incauti. Abiu e Nadab, figli di Aronne, come narrato in Levitico 10:1 e Numeri 3:4, muoiono arsi vivi in una fiammata sprigionata dall'arca. I due giovani, desiderando compiacere il loro Dio, si erano introdotti nella tenda del convegno senza aver indossato gli abiti consoni e senza che fosse dato loro il permesso. Poi, altro amico l'ha già citato, Uzza. Nel libro di Samuele è narrato un episodio da cui risalta il ruolo dell'oggetto. In quel periodo, verso il XII secolo a.C., Israele è impegnato nella dura lotta contro i Filistei e durante una battaglia 4.000 israeliti rimangono sul campo. Allora il popolo si reca a Silo per riprendere l'arca e portarla nell'accampamento. Appena essa fa il suo ingresso, si levano grida di gioia che fanno rimbombare la terra. I Filistei capiscono che l'arca è nelle mani dei nemici e si prostrano terrorizzati dicendo: «Guai a noi! Chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti?» 1 Samuele 4:3-8. Nonostante ciò, i Filistei affrontano Israele armato dell'arca e vincono clamorosamente. 30.000 israeliti muoiono. L'arca viene presa dai Filistei, che la conducono in pompa magna ad Asdod, presso il tempio del dio Dagon. Yahweh deve andare a riprenderla. Piega la città dei nemici con un flagello di emorroidi. 1 Samuele 5:9. A quel punto i filistei restituiscono l'arca, dopo averla però riempita di offerte d'oro pretese da Dio, in cambio della guarigione del fastidioso morbo. Presso la città israelita di Bet-Semes, Yahweh uccide 70 dei suoi che avevano peccato di curiosità guardando dentro l'arca. Le mura di Gerico cadono proprio grazie alla potenza distruttiva dell'arca. Ma un'arma o un tabernacolo? Lo sapremo nella prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.